www.redigio.it e la storia continua. L'ombra del Barbarossa. La fine del dominio longobardo e del predominio di Pavia e Monza coincisero con una lunga fase di decadenza per la Martesana. Nel corso dell'Alto Medioevo, più volte, la nostra regione aveva visto il passaggio di conquistatori spietati. Già Attila nel 452 e Uraia in un secolo dopo avevano raso suolo Milano e devastato il ricco contado, spegnendo negli abitanti fino anche la voglia di risollevarsi da tanta rovina. Passarono sei secoli prima che Milano tornasse ai fasti di un tempo, grazie all'ambizione dei suoi vescovi e di una nuova classe mercantile. Questa ripresa coincise con gli eventi significativi anche per la Martesana. Si era nel 1161 e Milano era servita agli imperatori tedeschi. Le campagne martesane erano povere spoglie e i suoi contadini costretti alle frequenti scorrerie a trovare rifugio entro le mura di Milano e Lodi, le due città principali divise tra loro da profonda rivalità. Quando i milanesi distrussero Lodi per affermare la loro egemonia, questa si rivolse a Federico Hohenstaufen, detto il Barbarossa, perché piegasse i rivali e gli altri comuni in rivolta. Gli abitanti della Martesana si riversarono allora in massa a Milano, di fronte all'avanzata tedesca, ma l'imperatore scelse di prendere la città per fame, stabilendosi a Lodi e affidando ai suoi luogotenenti il blocco di ogni via di rifornimento a Milano assediata. A uno di loro, Marquard di Grumbach, fu dato il compito di presidiare le vie per Brescia e Piacenza che transitavano in Martesana. Marquard di Grumbach, in Italia soprannominato Marco Valdo, era signore di una piccola località non lontana da Magonza e membro di un certo rilievo della corte imperiale tedesca. Nacque nella prima metà del XII secolo e la sua carriera fu strettamente legata alle vicende in Italia di Federico I Barbarossa, di cui fu un fidato funzionario. Le fonti ce lo descrivono bello, longilineo, dotato di lunga e fluente capigliatura, corvina ma non certo per il suo aspetto che passò alla storia. All'epoca il contado milanese era diviso in Seprio, Brugheria, Bazzana e Martesana. Trezzo era la capitale della Bazzana, comprendente Segrate, Settala, San Donato, San Giuliano e parte della Brianza. La regione era posta al confine con la Martesana e consentiva il controllo delle vie di accesso a Milano. Di fronte al promontorio di San Gervaso, dove oggi è la Rocca di Trezzo, c'era un altro castello sul versante opposto dell'Adda, ed è in questo castello che Marco Valdo stabilì la sua sede. Da qui poteva controllare Bergamo e Brescia, città quest'ultima che mal si adattava alla supremazia dell'imperatore. Quando, nell'aprile del 1162, i bresciani vennero a Trezzo a sottomettersi all'imperatore, Marco Valdo impose loro di abbattere le mura della città, colmare il fossato che la difendeva e consegnare il denaro ricevuto a suo tempo dai milanesi per muovere guerra a Federico. Dal castello di San Gervaso, oggi scomparso, Marco Valdo faceva partire sanguinose razzie nelle nostre campagne. Dopo la resa di Milano, marzo 1162, agli abitanti fu imposto di lasciare la città e molti cercarono asilo nei monasteri delle nostre terre. Milano fu rasa al suolo e, secondo leggenda, arata a sale affinché nulla risorgesse sulle sue rovine. La ferocia e la dedizione di Marcovaldo furono compensate con la nomina a capitano della Martesana, nonché podestà di Bergamo e di Brescia. Quando poi i comuni sconfitti si riconciliarono con l'imperatore, questi lo impose anche come podestà di Milano. Nei due anni seguenti, Marcovaldo imperversò con incursioni e saccheggi volte a scoraggiare comuni che non accettavano la supremazia imperiale. Nominato vicario dell'imperatore in Italia, si trasferì a Noceto per sfuggire ai continui attentati e nel 1164 ordinò nuove tasse a tal punto dure che il decreto fu ribattezzato dal popolo esasperato il libro delle tristezze e del dolore. Un altro episodio relativo a Marcovaldo ricorda come fu formata nel 1164 la commissione per fissare le nuove imposte. Per non suscitare ulteriori reazioni popolari, volle che partecipassero anche gli ex consoli di Milano e le autorità ecclesiastiche, figure da tempo private di ogni potere. La commissione si riunì nel palazzo di Noceto, dove il tiranno si era isolato, e qui vennero raccolti tributi, un quinto dei prodotti agricoli, un decimo delle pecore, 500 porci, 1000 carri di legno e fieno, polli, uova, che colpirono duramente la popolazione, in quanto l'inverno era stato molto rigido e i raccolti erano compromessi. Nell'estate del 1165 Marcovaldo si trasferì infine a Monza e da lì intimò ancora ai comuni lombardi di pagare altre 400 lire in 8 giorni. La morte se lo portò via pochi mesi dopo quest'ultima vessazione e fu allora che i milanesi decisero di tornare nella loro città devastata e riaccendere lo spirito antitedesco alimentato dall'odio contro l'ombra di Barbarossa. Quando 3 anni dopo Federico ridiscese in Italia, fu finalmente sconfitto a Legnano dalla Lega Lombarda. A suo modo, Marcovaldo, con i suoi modi spietati, aveva contribuito a risvegliare il senso di appartenenza alla nostra terra. Il tesoro del Barbarossa. Alla presenza del Barbarossa sono collegate numerose leggende, tra cui quella di un favoloso tesoro che il sovrano avrebbe nascosto da queste parti prima di essere sconfitto a Legnano ed essere costretto a ritirarsi. Il tesoro sarebbe nascosto nel castello di Trezzo o nel vasto parco che lo circonda. E proprio per difenderlo o per allontanare chi è prossimo a scoprirlo, il fantasma del Barbarossa si farebbe di tanto in tanto vedere nei dintorni. Un motivo in più per venire in quest'angolo di Martesana e farsi un'idea. Deo. www.redigio.it e la storia continua.